Il quarto giorno è passato. Ora ve ne rimangono sei per lavorare. Il quarto giorno, un giorno molto importante, poiché oggi avete iniziato la vera pratica di Vipassana. Nei tre giorni precedenti vi siete semplicemente preparati a entrare nel campo di Vipassana, il campo di Pagna. I sei giorni che rimangono sono molto importanti, perché lavorando seriamente e diligentemente vi stabilizzerete in questa tecnica. Questa tecnica ha la sua particolarità. Esistono molte tecniche di meditazione e questa è molto particolare. Si può iniziare a meditare contemplando qualcosa, un brano delle scritture, le parole di saggi o di santi. Continuando a contemplare, la mente si concentra. Va bene, aiuta. Oppure cominciate a verbalizzare, ripetendo mentalmente un nome, una parola, di nuovo e di nuovo, e la mente diventa concentrata. Anche questo aiuta. Oppure vi mettete a visualizzare una figura immaginaria, di un dio o una dea, di una persona santa. E vi immaginate, vi rappresentate ripetutamente questa forma, questa figura. Bene, aiuta. Quando concentrate la mente, vi accorgete che se il motivo per cui vi concentrate è salutare, qualcosa comincia a cambiare alla superficie della mente. Ma il cambiamento si limita alla parte più superficiale della mente. Nei samadhi di assorbimento molto profondo, questa concentrazione può penetrare un po', ma non può raggiungere le profondità della mente. Quando si medita usando una verbalizzazione, una visualizzazione o un'immaginazione, è la superficie della mente che lavora, quella che nella psicologia occidentale è chiamata la mente conscia. La parte più profonda della mente non viene toccata, ed è lì che giacciono tutti i nostri problemi, a livello più profondo. Le nostre impurità hanno le radici giù nel profondo. Il deposito è lì, ed è molto fertile. Potete tagliare un'impurità che si trova alla sommità dei rami, potete anche segare il tronco, ma la radice resta. E finché c'è la radice, può germogliare di nuovo. Germoglierà e crescerà. Non vi siete liberati di questa impurità. Gotama raggiunse l'illuminazione e divenne Buddha perché si rese conto che se non si estirpano le radici delle proprie negatività, se non le si tolgono totalmente, non si è liberati. Trovò il modo per sradicarle, lavorò in quel modo, raggiunse la liberazione e, pieno di compassione, di amore e di benevolenza, incominciò a diffonderlo. Siamo fortunati ad avere la stessa tecnica. Oggi molti di voi hanno fatto il primo passo sulla via di Vipassana. Molti di voi, per la prima volta, si sono immersi nel Gange interiore del Dhamma, nel Gange della realtà. Dal momento della nascita, quando avete aperto gli occhi, avete cominciato a guardare tutte le cose che stanno fuori, fuori di voi. Gli oggetti esterni hanno sempre prevalso. Non vi siete mai preoccupati di sapere ciò che succede dentro. Anche quando avete provato a meditare con gli occhi chiusi, vi occupavate sempre di oggetti esterni, cose che avete letto, sentito o visto. Erano queste le cose che contemplavate. Non avete mai provato a osservare la semplice realtà, così com'è. La realtà, così com'è, all'interno della struttura del corpo, cambia costantemente. Non c'è un oggetto stazionario su cui fissare l'attenzione. È molto utile sapere che tutto cambia. Vi state rendendo conto di questo all'interno della struttura del vostro corpo. È ciò che il Buddha, nella lingua di quel tempo, chiamò Nicchan Kayagata Sati. Sati è consapevolezza. La vostra consapevolezza dovrebbe essere Nicciam, continua, e Kayagata, entro la struttura del corpo. Avete iniziato a imparare a mantenere l'attenzione all'interno della vostra struttura corporea, con la realtà che si manifesta di momento in momento. Più tardi, quando progredirete nella tecnica e vi stabilizzerete sempre di più in essa, non perderete il contatto con la vostra realtà interiore neppure nella vita quotidiana, qualsiasi cosa facciate. E scoprirete che in qualsiasi situazione la vostra mente rimane molto equilibrata. Ora, a questo stadio, dovete imparare a essere consapevoli della realtà entro la struttura del vostro corpo a livello di esperienza. Nella lingua del Buddha, la lingua che si parlava in India a quei tempi, veniva usata la parola Vedana. Vedana significa esperienza, l'esperienza di una sensazione. Non contemplate, non immaginate, non intellettualizzate. State realmente sperimentando, percepite effettivamente le sensazioni. Questo è Vedana. Ed è ciò che avete cominciato a fare, sentendo la realtà dalla testa ai piedi, dalla testa ai piedi. Non perdete questa base. Dovete mantenere la consapevolezza di questa percezione all'interno della struttura del corpo. Avete appena fatto il primo passo. Gli studenti si pongono normalmente delle domande riguardo la tecnica, dubbi che anche voi potreste avere, e allora occupiamocene subito. Una domanda ricorrente è: perché devo spostare l'attenzione dalla testa ai piedi? Anche se l'attenzione è immobile, posso percepire cose che avvengono qua e là. Allora perché dovrei muovermi? Si è detto che deve essere un'osservazione spontanea, senza sforzo. Osservo lasciando che le cose accadano. Perché dovrei fare anche solo questo sforzo di spostarmi? Buona domanda. Ma capite perché dovete muovervi. Non è per soddisfare una certa tradizione. C'è una ragione precisa. Se non muovete l'attenzione, quando sentite una sensazione forte e intensa da qualche parte, la vostra attenzione andrà lì. Improvvisamente qualcos'altro comincerà da un'altra parte e l'attenzione andrà lì. Vi sposterete da una parte all'altra, sentendo sensazioni grossolane, intense, solide. Ma molte parti verranno tralasciate. Non le sentirete mai, non le osserverete mai, e vi sfuggiranno le sensazioni più sottili che si manifestano in quelle parti. La vostra mente rimarrà molto grossolana. Sarà capace di percepire solo sensazioni grossolane. Non l'addestrerete a sentire quelle più sottili che ci sono in altre parti del corpo, perché starete sempre lavorando con questa o quella sensazione intensa. Muovere l'attenzione è molto importante. Una ragione è che, procedendo sul sentiero, ci sono delle stazioni importanti attraverso cui occorre passare. Una stazione importante che dovete raggiungere è lo stadio in cui percepirete sensazioni in ogni parte del corpo. Esistono, infatti, in ogni istante, sensazioni in ogni minima parte del corpo. Ovunque ci sia vita, e finché c'è vita, ci sono sensazioni. Dovete rendere la vostra mente sempre più sensibile e acuta, altrimenti non sarete in grado di percepire le sensazioni che ci sono ovunque. Saltereste questa importante stazione. È per questa ragione che dovete continuare a muovere l'attenzione. Un'altra domanda è questa. Va bene, se dobbiamo muoverci, ci muoviamo. Ma perché in ordine? E perché proprio in quest'ordine? Non è necessario muoversi in questo particolare ordine. Se quest'ordine non vi sta bene e un altro è più adatto a voi, seguitelo. Potete procedere in qualsiasi ordine, ma poi mantenetelo, perché se non seguite sempre lo stesso ordine, non vi accorgerete che forse tralasciate certe parti. E come ho detto, non dovete trascurare nessuna parte del corpo. Muovetevi in ordine, è molto importante. Un'altra domanda pratica è: mentre mi muovo in ordine e ho raggiunto una certa parte, all'improvviso comincia una sensazione intensa in un'area che ho già passato, oppure comincia una sensazione in un'area che non ho ancora raggiunto. Devo fare un salto e andare lì? No, non fatelo mai, perché di nuovo vi trovereste a saltare da una sensazione intensa all'altra, da una parte all'altra del corpo, disordinatamente. Tralascereste molte parti del corpo e le sensazioni più sottili vi sfuggirebbero. Non potreste allenare la mente a sentire le sensazioni più sottili, che è un'importantissima parte della tecnica. Ho visto persone lavorare a caso, osservando, per anni, nient'altro che sensazioni grossolane. Dopo anni di pratica, non avevano raggiunto lo stadio in cui si può percepire ogni genere di sensazioni, specialmente le sensazioni più sottili, la realtà più sottile. L'intera struttura fisica è composta di kalapa, minuscole particelle subatomiche. Ogni particella non è altro che un insieme di ondicelle. L'intera struttura fisica non è altro che ondicelle, vibrazioni, vibrazioni, vibrazioni. Nel mondo materiale non c'è alcuna solidità, è tutto ondicelle, ondicelle. Lo afferma la scienza, lo affermano gli scienziati moderni. Il Buddha ha detto la stessa cosa. C'è combustione e vibrazione. L'intero universo è combustione, vibrazione. L'ha sperimentato e ha tradotto la sua esperienza in parole, mentre lo scienziato lo comprende a livello intellettuale. Non abbiamo nulla contro la scienza o gli scienziati moderni, che hanno fatto la loro parte nel servire l'umanità. Ma se volete comprendere la legge di natura a livello più profondo, dovete fare l'esperienza diretta di questa legge. E questo può avvenire soltanto quando sentite la totalità di ciò che avviene entro la struttura del corpo. Lavorando soltanto con sensazioni grossolane e intense, non arrivate a capire la legge di natura alla sua profondità. Perciò è essenziale che muoviate l'attenzione in ordine. Supponiamo che siate arrivati a un certo punto e che sorga una sensazione molto intensa nella zona che avete già lasciato. Una parte della vostra mente se ne accorgerà, ma voi continuate a muovervi. Al prossimo giro, quando arriverete lì, la osserverete, se ci sarà ancora. Se non ci sarà più, non ci sarà più. Continuate a muovervi in ordine, in ordine. Un'altra domanda frequente. Quanto tempo si dovrebbe impiegare ad andare dalla testa ai piedi? Non c'è un tempo fisso per questo, una via di mezzo. A questo stadio non dovreste né affrettarvi tanto da andare in un solo respiro dalla testa ai piedi, perché tralascereste troppe cose, e neppure dovreste andare così lentamente, millimetro per millimetro, da impiegare ore intere. La vostra mente si annoierebbe e non riuscirebbe più a lavorare. Quindi circa 10 minuti per un giro va bene. Non importa se si impiega un po' di più. Un'altra domanda. Quanta superficie per volta? All'inizio, quando iniziate a lavorare, va bene un'area di 5-7 cm. Ma a volte la mente è molto opaca, oppure, da acuta che era, improvvisamente diventa opaca e non sentite più nulla. La mente è così grossolana e le sensazioni così sottili che non riuscite a sentirle. In questo caso, prendete delle porzioni molto grandi, tutta la testa, tutto il viso, l'intero petto, l'intero addome. Muovetevi per grandi zone. Sentirete una sensazione da qualche parte. Bene, andate oltre. Continuate a muovervi, continuate a muovervi. E a poco scoprirete di avere sensazioni ovunque. Raggiungerete lo stadio in cui si provano sensazioni dappertutto, in zone piccolissime. Dovete lavorare con molta, molta pazienza. Un'altra domanda frequente è: dovremmo sentire le sensazioni solo sulla superficie del corpo o anche dentro? A questo stadio, poiché avete appena iniziato a lavorare con questa tecnica, è meglio lavorare prima in superficie. In questi 10 giorni, molti di voi raggiungeranno lo stadio in cui potranno andare all'interno, penetrando, perforando sempre più profondamente. Sentirete sensazioni ovunque, dentro e fuori, ma non ora. Lasciate prima che la vostra mente diventi abbastanza forte e acuta da sentire la realtà a livello di superficie. Naturalmente, in certi casi, succede spontaneamente. Uno studente viene a dirci che ha cominciato a sentire qualcosa dentro. Niente di male. Se succede spontaneamente, va bene. Altrimenti, a questo stadio, dovete lavorare intenzionalmente sulla superficie del corpo. Un punto dovrebbe essere molto chiaro. Che cos'è una sensazione? Se la parola sensazione non vi è chiara, c'è il rischio che cerchiate qualcosa e potreste rimanere confusi. È così semplice, capite? Lo ripeto, sensazione è tutto ciò che sperimentate a livello fisico. Tutto ciò che sentite nel corpo è una sensazione. Supponiamo che sentiate caldo. Il calore è una sensazione. Che vi sentiate sudati. Sudore è una sensazione. Sentite un battito, una pulsazione, una vibrazione, un pizzicore, una pesantezza, un torpore. Qualsiasi cosa sentiate a livello fisico è una sensazione. La difficoltà viene quando, nonostante queste ripetute spiegazioni, uno non vuole capire e continua a cercare qualcosa. Quante volte qualcuno viene a dirci: «No, non sento nessuna sensazione». Potrebbe accadere domani, quando gli insegnanti assistenti vi esamineranno. Vi chiederanno: «Ci sono sensazioni?» E uno di voi potrebbe rispondere: «No, nessuna sensazione». E la seconda domanda sarà: «Ha potuto rimanere seduto per un'ora senza cambiare posizione?» «O no, ho dovuto cambiare tante di quelle volte». «Perché?» «C'era un fortissimo dolore». Un fortissimo dolore, ma nessuna sensazione. Non può esserci una sensazione più intensa del dolore. Eppure lo studente dice: «Nessuna sensazione». Perché cercava qualcosa, qualcosa di speciale. Una sensazione di beatitudine, di estasi, qualcosa di meraviglioso. «Sono venuto a meditare per sperimentare la beatitudine. Cos'è questo dolore? Sono forse qui per osservare questo dolore? Non sono venuto per il dolore. Dolore ne avevo già abbastanza nella mia vita. Perché dovrei venire qui a cercare il dolore?» Andate in cerca di qualcosa. Difficile. Succede anche durante Anapana. Il secondo o terzo giorno qualcuno vi chiede: «Ci sono sensazioni in questa zona?» Qualcuno risponde: «No, nessuna sensazione». E intanto si strofina il naso. «E quello cos'è?» «Ah, niente, mi prudeva il naso». Il prurito per questa persona non è una sensazione. Cercava chissà cosa. E ogni tanto succede che qualcuno viene a dirmi: «Oh, Goenkaji, sono pieno di dolori, di pressioni, pesantezza, calore, sudore, palpitazioni, tutto quello che lei dice, ma nessuna sensazione». Nessuna sensazione, perché tutte queste, per lui, non sono sensazioni. Cercava qualcosa di speciale. Mi ricordo sempre il caso di un mio amico. Decine d'anni fa, quando andai per la prima volta a un corso come questo, all'inizio era difficile. Il secondo giorno feci le valigie per scappare. «No, no, questo non fa per me. Io vengo da una categoria di uomini d'affari, gente astuta e maneggiona. Questa tecnica va bene per gente semplice come insegnanti o professori, quel genere di brave persone. Io non posso farcela. E poi la mia tradizione, il diverso ambiente culturale da cui provenivo. Che fa questa gente? Dio dov'è? Non c'è posto per Dio. Povero Dio, dove se n'è andato? E l'anima? Niente anima. Ma di cosa parlano? Che razza di meditazione è questa? Mi venivano tutti questi pensieri. Mi aspettavo qualcosa di speciale. Il secondo giorno volevo scappare. Mi sento molto grato a un'altra meditatrice, così gentile, che mi disse: «Rimanga ancora un giorno. Riesce benissimo a provare sensazioni in quest'area». Il primo giorno avevo già sensazioni nell'area delle narici. Non deve far altro che osservare. È questo che l'insegnante le chiede di fare. Coraggio, continui! Rimasi, e gliene sono grato. Altrimenti avrei perso la cosa più meravigliosa della mia vita. E a corso finito, tutti quelli che ne hanno veramente tratto profitto non possono resistere e si sentono di dire agli altri, ai membri della propria famiglia, agli amici: «Straordinario, andate a vedere, provate, è qualcosa di eccezionale, mi ha fatto così bene, farà bene anche a voi». Un certo numero di persone cominciò a partecipare ai corsi. C'era un mio amico molto ricco, un industriale e imprenditore come me. Industriale, uomo d'affari, molto ricco. Come dire, una persona molto, molto miserevole. Non che sia sbagliato essere negli affari o nell'industria, ma è il modo in cui viene fatto che non va. È una corsa sfrenata a far soldi, sempre più soldi, una pazzia piena di miseria. Io c'ero passato. Conoscevo questa miseria. Ne stavo venendo fuori, così gli dissi: «Prova anche tu». Non ne voleva sapere. «Tu ci sei andato per guarire dall'emicrania. Io non ho l'emicrania, perché dovrei andarci?» Sapevo che aveva emicranie più forti delle mie, ma non voleva andare. Mi ci volle un anno e mezzo per convincerlo. «Prova, fai solo una prova». Alla fine venne. Per 2 o 3 giorni ha lavorato, in qualche modo. Il quarto giorno, vipassana. Il quinto giorno, il maestro faceva il giro degli studenti. In un centro di meditazione ideale, ognuno ha una propria cella individuale. Quindi in quel centro c'erano le celle e il maestro andava in ognuna per consigliare gli studenti. Quando erano indiani, che non capivano bene il birmano, mi portava con sé per tradurre. Andammo quindi alla cella del meditatore mio amico, il maestro bussò alla porta, egli aprì, e la prima domanda che gli facemmo fu: «Quali sensazioni?» Disse: «Nessuna sensazione». Nessuna sensazione. E tuttavia vedemmo che si era tolta la camicia, la canottiera, e sudava, sudava. «Ehi, stai sudando molto?» «Sì, sono in un lago di sudore. In questa piccola cella si soffoca dal caldo». «Oh, hai caldo? Allora osserva il caldo, osserva il sudore». Ci guardò per vedere se scherzavamo. «Osservare il caldo? Sono venuto qui per osservare il caldo e il sudore, ma di che parlate?» E noi: «Senti, questa è la tecnica, devi osservare. Fino ad ora reagivi a queste sensazioni, ora stai imparando a osservarle». Non voleva ascoltare. «Sono venuto qui. Se mi fate contemplare l'anima o Dio, allora c'è un senso. Anche a contemplare Buddha, dopo tutto lo consideriamo un'incarnazione di Dio onnipotente, c'è un senso. Altrimenti non ha senso. Che senso ha osservare questo calore?» Per giorni cercammo di spiegargli e ogni giorno, quando chiedevamo: «Ci sono sensazioni?», rispondeva: «Niente di speciale». Niente di speciale, cercava qualcosa di speciale. Ero così dispiaciuto. Lui era venuto con tanta difficoltà e per tutti i 10 giorni non fece che cercare qualcosa di speciale, di speciale. Non arrivò niente di speciale. La natura si manifestava, la natura del corpo si manifestava, la verità si manifestava, il Dhamma si manifestava, e lui se lo lasciava sfuggire. Non lo voglio, voglio qualcosa di speciale. Dopo un anno, vedendo che in tanti andavano ai corsi e tutti ritornavano contenti con questo o quel beneficio, gli dispiacque. Capì che aveva perso qualcosa. Allora cominciò a insistere. Un'altra possibilità. Datemi un'altra possibilità, per favore. Il maestro non mi vorrà, raccomandatemi. Adesso, se mi dite di osservare il caldo, lo osserverò, solo il caldo, nient'altro. Se dite sudore, osserverò solo il sudore, nient'altro. E così venne, lavorò correttamente e progredì molto in Vipassana. Quindi, se vi aspettate qualcosa di speciale, non state facendo Vipassana. Vipassana è Yatha Bhuta, ciò che avviene in questo momento, la realtà di questo momento, così com'è. Così com'è, non come vorreste che fosse. Se comprendete questo, continuerete a progredire, non avrete difficoltà. Ma se continuate a ignorare la realtà che si è manifestata e cercate qualcosa che non c'è, non state facendo Vipassana. Tenete quindi a mente questo. Tutto ciò che sentite nel corpo, a livello fisico, quello è una sensazione. Piacevole o spiacevole, intensa o lieve, qualunque sia, non dovete far altro che osservarla. Osservarla. Così fate il vostro lavoro. Il resto lasciatelo al Dhamma, alla natura. Avete fatto la vostra parte e i risultati arriveranno. Muovendovi dalla testa ai piedi, potrebbe succedervi a un certo punto di non provare più sensazioni in qualche parte. Per voi lì non ci sono sensazioni, è una zona cieca, insensibile. In realtà non esistono zone insensibili, ci sono sensazioni dappertutto. Ma poiché la vostra mente è molto grossolana e la sensazione predominante in quella zona è molto sottile, la mente non è capace di sentirla. Voi dite quindi che non ci sono sensazioni. Va bene, niente sensazioni. Questa è la realtà di questo momento. Niente sensazioni. Fermatevi lì, calmi, tranquilli, attenti ed equanimi. Equanimi soprattutto. Se non siete equanimi, la tecnica non vi aiuterà. Supponiamo che arriviate in una zona cieca, senza sensazioni. Rimanete lì per un minuto e incominciate ad agitarvi. Voglio una sensazione! Voglio una sensazione! Nel giro seguente vi fermate di nuovo per un minuto, e così pure in quello dopo, e ancora nessuna sensazione. Voglio una sensazione! Ma come? 5 volte e nessuna sensazione, 10 volte e nessuna sensazione. Bramosia, bramosia, bramosia. E quando provate bramosia, perdete l'equilibrio della mente. E una mente che perde l'equilibrio diventa molto grossolana e non può sentire le sensazioni sottili. Perciò rimanete equanimi. Anche se non avete bramosia, potreste avere avversione. Guarda un po', questa zona cieca non se n'è ancora andata. Ho fatto un giro e non se n'è andata. 5 giri ed è sempre lì. Avversione. Avversione per l'insensibilità di quella parte. E avete di nuovo perso l'equilibrio della mente. Rimanete equanimi. Accettate semplicemente la realtà, così com'è. Questo è il momento in cui non sperimento alcuna sensazione in quest'area. La mia parte l'ho fatta, che ci sia una sensazione oppure no, vediamo cosa succede. Se si tratta di una parte del corpo coperta, cercate di sentire il contatto della stoffa. È una sensazione, anche se molto superficiale, ma non importa. Sentite il tocco del vestito e spostatevi. Se è una parte del corpo scoperta, sentite il contatto dell'atmosfera. Anche se molto superficiale, sentitelo, e poi andate oltre. Continuate a lavorare così, con grande, grande pazienza. Giungerete presto allo stadio in cui proverete sensazioni dappertutto. Questa tecnica ha due aspetti. Il primo è quello di sviluppare la sensibilità e la capacità della mente di provare sensazioni di tutti i tipi, dappertutto. Il secondo è quello di imparare a osservarle obiettivamente. Cercate di non reagire. State imparando questa tecnica per cambiare lo schema di comportamento della vostra mente al suo livello più profondo. Il livello mentale più profondo, quello che chiamiamo mente inconscia, in realtà non è inconscio. In ogni momento del giorno e della notte, esso percepisce le sensazioni del corpo. Continua a sentire ogni tipo di sensazioni, tutto ciò che emerge momento dopo momento, e continua a reagire ad esse. Se la sensazione è piacevole, reagirà con bramosia e attaccamento. Se è spiacevole, reagirà con avversione e ostilità. Questo è il meccanismo di comportamento della mente profonda, inconscia, continuamente bramosia e avversione, bramosia e avversione, bramosia e avversione. Per cambiare questo meccanismo, dovete raggiungere il punto in cui esso è predominante, e cioè il livello più profondo della mente, dove si percepiscono le sensazioni. Lì, invece di bramosia e avversione, semplicemente osservate e capite che ogni cosa cambia, cambia. Continuando a lavorare su questo, le realtà della natura a poco si chiariranno. La legge di natura comincerà a rivelarsi. Questa legge è legge ovunque, dentro e fuori di voi. L'intero universo, animato e inanimato, è governato dalla medesima legge. Vedendo ciò che accade fuori di voi, potete cercare di capire questa legge con la ragione, ma non potete sperimentarla. Potete sperimentarla soltanto quando percepite le cose all'interno della struttura corporea. Allora, alla luce dell'esperienza, essa diventa molto chiara. Non ci possono più essere né confusioni né dubbi. Questo è quello che fece Gotama, il Buddha. Nonostante fosse un principe, nato in una famiglia reale, stranamente non nacque in un palazzo reale, nacque sotto un albero, in piena natura, a cielo aperto. Quando aveva 5 o 6 anni, accadde che mentre era seduto sotto un albero, iniziò a meditare, osservando il respiro così a lungo da entrare in profondissimo samadhi, samadhi di assorbimento. Fu il suo primo assaggio della meditazione, sotto un albero, in piena natura. All'età di 35 anni andò, ancora, a sedersi sotto un albero e lì raggiunse la piena illuminazione. Poi, per compassione, incominciò a distribuire agli altri questa tecnica meravigliosa, mettendo così in moto la ruota del Dhamma. Diede il suo primo insegnamento, ancora una volta, sotto un albero, in piena natura, a cielo aperto. E alla considerevole età di 80 anni, si spense sotto un albero, a cielo aperto, in piena natura. Tutti gli avvenimenti importanti della sua vita si svolsero sotto un albero, in piena natura, a cielo aperto. Aveva studiato la natura così approfonditamente. Ma studiando approfonditamente la natura all'esterno, non si diventa un Buddha, un illuminato. Divenne Buddha studiando la natura dentro di sé, con la diretta esperienza. E questo è quanto egli insegnò, Nicchaṃ kayāgata sati. Dovete rimanere consapevoli della realtà entro la struttura del corpo, continuamente. Questo è Vipassana. Praticando così, si comprende con chiarezza l'intera legge per esperienza diretta. Una cosa diventa molto chiara a uno studente di Vipassana. Cambiamento, cambiamento. All'interno della struttura del corpo, in ogni momento, ha luogo un qualche cambiamento e voi lo state sperimentando. Anche esternamente, la stessa legge. Tutto cambia, cambia continuamente, come all'interno di un crogiolo, tutto in un crogiolo. Non ne esce nulla che sia un prodotto finale, che non cambi più. Qualsiasi cosa, animata o inanimata, è in un crogiolo, in continua trasformazione, sempre in un flusso, in un continuo fluire. Questa realtà viene con l'esperienza, entro la cornice del corpo. Un'altra realtà. Tutto ciò che accade non accade per caso. Qualsiasi avvenimento ha sempre una causa, o più cause, che insieme producono un effetto. Causa, effetto, causa, effetto. Ogni effetto diventa causa di qualcos'altro. Effetto, causa, causa, effetto, effetto, causa. È così che l'intero universo ruota, rotola, fluisce. Causa, effetto, effetto, causa, causa, effetto. Questo diventa molto chiaro a livello di esperienza. Un'altra realtà diverrà allora molto chiara. Tale è la causa, tale è l'effetto. A un certo seme corrisponde un certo frutto. E vediamo dentro di noi la stessa cosa. Sperimentiamo in noi la stessa legge che vige nel mondo vegetale. Nel mondo esterno pianto due semi. Uno è di canna da zucchero, l'altro di un albero tropicale che si chiama neem, che dà frutti molto amari. I due semi ricevono nutrimento dalla stessa terra, dalla stessa acqua e aria, dallo stesso sole. Germogliano e cominciano a crescere. Cosa succede alla pianta della canna da zucchero? Ogni sua fibra è così dolce, mentre ogni fibra del neem è così amara. Perché la natura è così benigna verso l'uno o così crudele verso l'altro? O se volete, perché Dio onnipotente è così benigno con uno e crudele con l'altro? Nessuno è benigno o crudele, è solo una legge di natura. La natura semplicemente nutre il seme e lo aiuta a manifestare la sua qualità. La qualità della canna da zucchero è la dolcezza e questa si manifesta in ogni sua fibra. Il seme di neem è amaro e questa caratteristica è presente in ogni sua fibra. Questa è la legge di natura. Legge di natura. L'albero di neem è cresciuto. Mi avvicino, ci giro intorno 108 volte, gli offro fiori, incenso, dolci, eccetera. Poi con occhi bagnati comincio a pregare. Dio neem, per favore, dammi dolci frutti di mango. Ti prego, voglio dei dolci mango, dammeli. Puoi piangere per un anno intero, anche per tutta la vita. Non cambierà nulla. Avrai neem amari, frutti amari, e non mango dolci. Se veramente vuoi dolci mango, deve fare molta attenzione quando semini. Se pianti il seme di mango, raccoglierai soltanto dei dolci mango. Il guaio è che quando seminiamo, siamo del tutto incuranti, incoscienti, disattenti e continuiamo a piantare semi amari. Quando arriva il tempo del raccolto, ah, voglio frutti dolci, impossibile. Penso che le cose mi andranno bene. Anche se ho piantato semi amari, avrò frutti dolci. Qualche potere invisibile verrà in mio aiuto. L'Onnipotente mi aiuterà. E perché mai l'Onnipotente dovrebbe aiutare te e non altri? Perché tu lo lodi, perché cerchi di adularlo e lui, tutto contento, ti aiuterebbe senza aiutare gli altri. Follia. Prima ci si libera da questa follia e prima si imboccherà il sentiero della legge di natura. Qualunque siano i semi che ho piantato, quel tipo di frutto è destinato ad arrivare. Perciò devo stare molto attento quando semino. Allora si è più vicini sul sentiero della liberazione. Altrimenti si continua a rotolare nell'ignoranza, ci si illude, ci si inganna e si affonda nella miseria, perché non se ne può uscire in questo modo. La legge di natura è universale e applicabile a tutti. Com'è il seme, così sarà il frutto. Una data azione produrrà inevitabilmente un certo risultato. Un episodio della vita di Buddha. Un giorno venne da lui un giovane che piangeva disperato. «Cosa t'è successo?» Ma quello continua a piangere. «Che cosa c'è?» «Signore, ieri è morto mio padre.» «Beh, se è morto, è morto. Le tue lacrime non lo richiameranno in vita. Piangere non serve.» «Signore, sono venuto con una richiesta speciale.» «Quale richiesta speciale?» «La prego, signore, faccia qualcosa per il mio defunto padre.» «Cosa posso fare per il tuo defunto padre?» «Può fare molto, signore. Lei è così potente, un così grand'uomo. Guardi, questi semplici preti celebrano dei riti o dei rituali e così facendo ci ottengono un visto di entrata al paradiso. Ma se questi riti per mio padre li esegue lei, signore, altro che visto d'entrata, avrà diritto a un soggiorno perpetuo, riceverà una tessera permanente per il paradiso. La prego, faccia qualcosa per mio padre.» Che pazzo! Il Buddha sapeva che discutere sarebbe stato inutile con una persona così sopraffatta dall'emozione. Il Buddha aveva il suo modo di spiegare le cose. Disse: «Va bene, vai al mercato e compra due vasi di terracotta.» Il giovane, molto felice, «Il Buddha compirà dei riti per mio padre», andò a comprare i due vasi. «Riempine uno di burro. In India lo chiamiamo ghee. Riempi l'altro di pietre e ciottoli.» E così fu fatto. «Sigillali bene.» E anche questo fu fatto. «Ora mettili in quello stagno.» Messi nello stagno lì vicino, il peso li fece andare a fondo. «Prendi un grosso bastone e spaccali.» Il giovane li spaccò, tutto felice, perché Buddha faceva un bellissimo rito per suo padre. L'India è un vasto e antichissimo paese, una terra di contrasti e di estremi. Vi si trovano persone che raggiungono la piena illuminazione, come Buddha, o persone profondamente ignoranti, che si nutrono di cieca fede, di credenze e dogmi. C'è questa credenza. Quando muore il padre o la madre, il figlio ne brucia il corpo su una pira funeraria. Quando la cremazione è a metà, il figlio prende un grosso bastone e colpisce il cranio del morto, rompendolo. Si crede, infatti, che quando il cranio si aprono le porte del paradiso e il morto può entrare. «Siccome mio padre è stato già bruciato ieri», pensava il giovane, «simbolicamente mi fa rompere questi vasi di terracotta.» Lo fece, e dal vaso che conteneva burro, il burro uscì e cominciò a galleggiare in superficie. I ciottoli contenuti nell'altro vaso rimasero sul fondo. «Ecco fatto», disse il Buddha. «Ora chiama i tuoi preti e di loro di pregare così: Oh ciottoli, venite, venite a galla. Burro, tu vai giù, vai a fondo. Vediamo se succede così.» «Come, signore? Sta scherzando? Questo non è possibile, è contro la legge di natura. I ciottoli sono più pesanti dell'acqua. Devono per forza rimanere sul fondo, non possono galleggiare, signore. Il burro è più leggero dell'acqua, non può andar giù, continuerà a galleggiare.» «Giovanotto, conosci così bene la legge della natura, eppure non vuoi capire che essa riguarda tutti. Se tuo padre ha sempre fatto azioni pesanti come pietre, per forza è andato giù. Chi può tirarlo su? E se ha compiuto azioni leggere come il burro, è andato certamente su. Chi potrà tirarlo giù? Non cerchiamo di capire la nostra difficoltà e cerchiamo di dipendere da qualcun altro. Qualche potere invisibile mi aiuterà. E intanto non facciamo nulla per cambiare il nostro schema di comportamento, le nostre azioni. Questa è la ragione per cui continuiamo a dibatterci nella miseria, miseria dopo miseria. Prima ci si rende conto di questa legge di natura e si inizia a vivere in accordo ad essa, e prima si uscirà dall'ignoranza, si uscirà dalla miseria e si inizierà a vivere una vita positiva. Ma una volta deciso che occorre fare attenzione alle proprie azioni, sorge la domanda: quali azioni? Qual è l'azione che dà frutti? Ci sono tre tipi di azione: fisica, vocale e mentale. Normalmente si pensa che l'azione fisica sia molto importante, quella vocale un po' meno e quella mentale meno importante di tutte, del tutto insignificante. Ma quando si comincia a osservare la verità interiore, come fece colui che giunse all'illuminazione, risulta chiaro che l'azione più importante non è né la vocale né la fisica, ma quella mentale. Le azioni vocali e fisiche hanno i loro effetti, ma la più importante è l'azione mentale. Tutto ha origine nella mente. Poi, intensificandosi, l'azione mentale si trasforma in azione vocale, rafforzandosi ulteriormente, diventa un'azione fisica. L'azione vocale e quella fisica non sono che proiezioni dell'azione mentale. Sono il parametro su cui misurare l'intensità dell'azione mentale. Ma l'azione mentale è la più importante. Un esempio. Vedo qualcuno con cui non ho buone relazioni. Immediatamente la mente comincia a lavorare, piena di rabbia. È iniziata un'azione mentale impropria. Diventa intensa, intensa, e si manifesta con un'azione vocale. Mi metto a gridare, a insultare quella persona. È risultata un'azione vocale impropria. Questa si intensifica ancora, fino a manifestarsi in un'azione fisica impropria. Lo schiaffeggio. Se ho una pistola, gli sparo, l'ammazzo. Un'azione fisica sciagurata. Cos'è questa azione fisica o vocale impropria? È solo una proiezione dell'azione mentale, l'indicazione di quanto fosse intensa l'azione mentale negativa. È così anche per le azioni corrette, salutari. Vedo qualcuno in condizioni miserevoli, disastrose. La mia mente si riempie di compassione. Intensificandosi, questa azione mentale si manifesta vocalmente. Dico a quella persona parole gentili, affettuose, compassionevoli. Questa azione vocale salutare, acquistando forza, si materializza in un'azione fisica. Aiuto questa persona concretamente, dandole qualcosa. Un'azione fisica salutare. Salutari o malsane, tutte le azioni vocali e fisiche sono proiezioni delle azioni mentali. Questa fu la scoperta di un illuminato. La mente è ciò che conta di più. Tutto comincia nella mente. Tutto comincia nella mente. La mente precede tutto quanto. Egli espresse questa sua esperienza in parole quando disse:
Manopabangama dhamma manosetta manomaya. Manopabangama dhamma.
La mente viene prima di tutto il resto. Manosetta. Ecco perché la mente è la più importante, conta più di tutto. Manomaya. Tutto ciò che sperimentate nella vita non è che il prodotto della vostra mente. Manomaya. Manomaya.
Manasa cepadutene bhasativa karutiva.
Se fate un'azione fisica o vocale con una mente malsana, impura, inquinata, allora
tatto nan dukkha man veti chakang vaivato padang.
La miseria continuerà a seguirvi, come la ruota del carro segue il cavallo che lo tira. Ovunque vada il carro, ovunque vada il cavallo, la ruota continua a seguirlo. Poiché il fondamento era sbagliato, la miseria continua a seguirvi. Analogamente,
Manasacce passannene bhasativa karutiva.
se compio un'azione fisica o vocale con una mente pura e sana, allora
Tattunam sukham anveti chayavayanapayini.
La felicità vi seguirà come la vostra ombra. Ovunque andiate, là c'è la vostra ombra. Ovunque andiate, l'ombra vi segue. È la legge di natura. La base della mente è la cosa più importante. È la base della mente che vi fa agire in primo luogo a livello mentale. Poi vengono il livello vocale e quello fisico. Il risultato che ottenete, il frutto che ottenete, è il frutto della vostra azione mentale, la volizione della vostra mente, non dell'azione vocale o fisica. Un esempio. Vedo qualcuno con cui ho pessimi rapporti. Genero rabbia, mi metto a gridare, a insultarlo, cane, maiale, eccetera. Non so come si insulti nel vostro paese, ma in Hindi diciamo cane, maiale, asino. Ed è così che lo insulto. Primo capitolo. Altro capitolo. Vedo arrivare il mio nipotino, che ha giocato nel fango e si è sporcato tutto. Gli dico, cane, maiale, asino. Le stesse parole, la stessa azione vocale. Ma dal punto di vista mentale, la mia intenzione è totalmente opposta. Nell'usare quelle parole per il mio nemico, le caricavo di odio. Dette al mio nipotino, erano piene d'affetto. La natura si cura sempre dell'intenzione mentale, non dell'azione vocale. Il risultato che otterrete, il frutto che otterrete, dipenderà dalla volizione della mente, non dall'azione vocale né da quella fisica. Un altro esempio. Un uomo molto ricco, che ha con sé denaro, gioielli, eccetera, sta viaggiando nella giungla. Gli viene incontro un bandito, un ladro. Scopre che l'uomo ha un sacco di soldi e li pretende. L'altro non vuole perdere soldi e resiste. Furioso, il bandito tira fuori il coltello e glielo pianta nello stomaco, col risultato che quello muore. Primo caso. Secondo caso. Un uomo soffre di un'ulcera molto dolorosa. Viene sottoposto a vari trattamenti senza risultato. Allora un chirurgo dice: se apro e opero quest'ulcera, probabilmente starà meglio. Bene, dice l'altro, proceda. Il paziente viene messo sul tavolo operatorio, il chirurgo prende il bisturi, gli taglia lo stomaco e succede che quella volta il paziente muore. Il medico e il bandito, a livello fisico, hanno fatto la stessa cosa. Hanno preso il rispettivo coltello, lo hanno piantato nello stomaco di qualcuno, col risultato che quello muore. Ora, forse che la natura, o Dio onnipotente, li ripagherà allo stesso modo? O no? È la volizione mentale che conta. La volizione del bandito era piena di malanimo, quella del medico era piena di benevolenza. La natura tiene conto della motivazione mentale e il frutto che ne deriva è esattamente conforme a questa. Qual è la base della mente? È questo che è importante. L'intenzione della mente è più importante di qualsiasi azione fisica o vocale. Dobbiamo fare attenzione alla mente e alla sua volizione. Per questo si deve capire cos'è la mente e come funziona. Vipassana vi aiuterà a farlo. Comprenderete che tutta la tecnica consiste nel dividere, sezionare, disintegrare, dissolvere l'intera struttura fisica. Non dovete fare nient'altro che osservare, osservare, osservare. Sarà la natura che incomincerà a dividere, sezionare, disintegrare, dissolvere. All'inizio incontrerete esperienze molto grossolane, solide, intense nel corpo. Poi cominceranno a dissolversi, dissolversi, dissolversi. Giungerete al punto in cui non c'è altro che un flusso libero di sottilissime vibrazioni, un libero fluire di energia, molto sottile, molto sottile. Nello stesso modo, la mente viene divisa, sezionata, disintegrata. Chi diviene pienamente illuminato esamina l'intera struttura mentale e fisica. Dividendo la struttura fisica, arriva al punto in cui la più piccola particella subatomica, che egli chiama attakalapa, otto cose riunite insieme, non può essere ulteriormente sezionata. Lo stesso avviene per la mente. Dividendo i contenuti mentali, dividendo, sezionando, si giunge a scoprire che ci sono 121 tipi di mente e 52 tipi di contenuti mentali, che vengono chiamati concomitanti mentali. Ogni mente sorge con uno o l'altro concomitante. A questo stadio, quando siete ancora all'asilo infantile di Vipassana, non c'è motivo nemmeno di ricordare questi 52 e 121 tipi di mente e di concomitanti mentali. Ora ciò che potete capire sono le quattro porzioni principali della mente e come funzionano. Le sperimenterete, sarà molto utile. Le quattro suddivisioni principali della mente. La prima, nella lingua di quei tempi, nelle parole del Buddha si chiamava vijnana. La traduzione più vicina per questa parola è coscienza. Compito di questa prima parte della mente, la coscienza, è di conoscere. Tutte queste sei porte sensoriali che abbiamo, occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente, queste sei porte dei sensi hanno sei vijnana separate, sei coscienze distinte. Coscienza visiva, coscienza uditiva, coscienza olfattiva, coscienza gustativa, coscienza corporea, coscienza mentale. Sei vijnana. Qualcosa viene in contatto con una porta sensoriale. Un suono entra in contatto con la porta sensoriale dell'orecchio. Sorge la coscienza uditiva. Un'immagine, una forma, un colore, una luce entra in contatto con la porta sensoriale dell'occhio, sorge la coscienza visiva. Un odore viene in contatto con il naso e sorge la coscienza olfattiva. Un sapore entra in contatto con la lingua e sorge la coscienza gustativa. Qualcosa di tangibile entra in contatto con il corpo e sorge la coscienza corporea. Un pensiero, un'emozione entra in contatto con la mente e sorge la coscienza mentale. Queste sei coscienze, il loro compito è conoscere. Qualcosa è avvenuto. Coscienza uditiva. Un suono viene in contatto con l'orecchio. Sorge la coscienza uditiva. Attenzione, è successo qualcosa. Immediatamente alza la testa a un'altra parte della mente. Nella lingua di quei tempi veniva chiamata sagna. La traduzione che più si avvicina è percezione. Il suo compito è riconoscere. Quando il suono entra in contatto con l'orecchio, la prima parte della mente dirà «qualcosa è successo alla porta sensoriale dell'udito». La seconda parte cercherà di riconoscere ciò che è successo. Parole. Che parole? Parole ingiuriose? Oppure parole di elogio? Le riconosce. Sulla base delle passate esperienze, di tutti i condizionamenti e di tutti i ricordi del passato. E non solo riconosce, ma dà una valutazione. Parole ingiuriose, malissimo. Parole di elogio, oh, splendido. Non appena questa seconda parte ha assolto al suo compito, entra in funzione la terza parte, che nella lingua di quei tempi veniva chiamata vedana, sensazioni. Sperimentare sensazioni sul corpo. Non appena è stata data la valutazione che le parole sono di elogio e che è una cosa splendida, vi accorgerete di un flusso di sottilissime vibrazioni. Per tutto il corpo un flusso di vibrazioni piacevoli, perché la valutazione è che queste sono ottime parole. Parole ingiuriose e viene data una valutazione, pessimo, e vi renderete conto di un flusso di sensazioni molto spiacevoli nel corpo. La terza parte della mente è quella che sperimenta sensazioni nel corpo, piacevoli, spiacevoli. Subito alza la testa la quarta parte della mente, che nella lingua di quel tempo era chiamata sankhara. Suo compito è reagire. Ricordate questa parola, perché continuerò a ripeterla nei prossimi sei giorni. Sankhara. È di fatto la motivazione della mente, la reazione della mente. È qualcosa che è un gran numero di azioni. Il primo, conoscere, non è un'azione, non dà frutto. Il riconoscere non è un'azione, non dà frutto. Sentire non è un'azione, non dà frutto. Ma Sankara, la reazione, questa è un'azione, dà frutto. Perché continuate a ripetere, ripetere. Parole di elogio, sensazione piacevole, e questa parte della mente continua a ripetere, ancora, ne voglio ancora. Continuamente bramosia, 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 attaccamento. Continuamente bramosia, attaccamento. Parole ingiuriose, sensazione spiacevole. Questa parte della mente reagisce con avversione e odio. Non mi piace, via, via. Avversione, avversione, avversione. Continuamente, continua avversione. Il Sankara è l'abolizione della mente, che risulta in un atto mentale. E questo dà frutto. Quanto profondo è il vostro Sankara? Quanto forte è il seme? Di che qualità è? Quel tipo di frutto verrà. Ci sono tre tipi di Sankara che continuiamo a generare. Lasciamo da parte se siano Sankara salutari o nocivi. Sono di tre tipi. Il primo è come una linea tracciata sull'acqua. Come la tracciate, viene eliminata. Il secondo è come una linea tracciata sulla sabbia della spiaggia. L'avete tracciata al mattino e alla sera non c'è più. Il terzo è come una linea incisa nella roccia con scalpello e martello. Una linea profonda, molto profonda. Ci vogliono anni e anni per cancellarla. Il terzo tipo è molto pericoloso. È quello che continuiamo a produrre quando continuiamo a ripetere rabbia, 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 odio, odio, passione, paura, preoccupazione, ansia, depressione. Continuiamo a ripetere queste impurità, a ripeterle, ripeterle. Vanno sempre più in profondità e danno risultati sempre più profondi. Provocheranno molta più miseria dei primi due. Lo capirete sempre meglio praticando la tecnica. Il funzionamento della mente, i quattro settori della mente, la loro relazione col corpo e l'interazione di corpo e mente. Capirete come l'uno continua a influenzare l'altra e ne è a sua volta influenzato. Come il Sankara che sto generando diventa sempre più profondo e come, se sono più vigile, attento, consapevole, esso non andrà così in profondità e comincio a uscire dalla mia miseria. Questo diventerà sempre più chiaro. Per tutto il giorno avete generato Sankara dopo Sankara. Ogni volta che qualcosa succede nelle profondità di voi stessi, c'è una sensazione e voi reagite. Una sensazione e reagite. E lo fate in ogni istante. Alla sera andate a letto e cercate di ricordarvi quanti Sankara avete generato nel corso della giornata. Non ci riuscite perché sono innumerevoli. Ne ricorderete solo uno o due, quelli che vi hanno maggiormente colpito. Oggi ho fatto questa cosa che non avrei dovuto fare. Ho reagito così mentre avrei dovuto reagire in quell'altro modo. Uno o due, non di più. Alla fine del mese vi sforzerete di ricordare questi Sankara più profondi, uno o due per ogni giorno. Ma alla fine del mese non saranno 30 o 60, ma ancora uno o due, i più profondi di quel mese. Anche alla fine dell'anno non ne ricorderete che uno o due, quelli più profondi di quell'anno. Anche alla fine della vita, che vi piaccia o no, verrà in superficie un Sankara molto profondo. Nel momento della morte, in quel momento, la mente di quel momento conterrà questo tipo di Sankara. E la prossima mente è figlia di questa. La prima mente della prossima vita è figlia dell'ultima mente di questa vita. Come il padre, tale il figlio. Porterà con sé tutte le qualità, buone o cattive. Se quest'ultima mente è piena di ciottoli e pietre, la prossima mente, cioè la prima mente della prossima vita, sarà piena di ciottoli e pietre. Miseria, nient'altro che miseria. E se l'ultima mente di questa vita è piena di burro, leggera, La prossima mente sarà automaticamente piena di burro. È il prodotto dell'ultima mente. L'ultima mente è molto importante. Questo significa che bisogna imparare come morire, morire sorridendo. E questo è ciò che Vipassana vi insegna. Tutti muoiono, naturalmente, anche un meditatore di Vipassana. Ma abbiamo notato che chi si è stabilizzato in Vipassana, anche solo in piccola parte, c'è solo un caso poco chiaro, a parte quello, non muoiono mai inconsci, disperati o pieni di paura. Tutti muoiono coscientemente e sorridenti. Oh, ecco la morte che viene! Viene, viene, con questa sensazione! Viene, è passata. Tutto qui? Osservate. Perché piangere? È una promozione, non è una retrocessione. La gente piange perché pensa che si tratti di una retrocessione. Se c'è promozione, non si piange. Si va in un posto migliore, si viene promossi. Un meditatore di Vipassana non piange mai al momento della morte. Ha imparato l'arte di morire. E l'arte di morire sarà perfetta solo se imparate l'arte di vivere. Se per tutta la vita hai pianto e al momento della morte pretendi di sorridere, impossibile. Per questo dovete imparare a sorridere per tutta la vita. L'arte di vivere diventerà arte di morire. L'arte di vivere. Ecco ciò che state imparando ora. Tutto quello che accade all'esterno crea una sensazione all'interno. La prima parte della mente saprà che qualcosa sta succedendo. La seconda parte comincerà a dare una valutazione e questa valutazione convertirà la sensazione in piacevole o spiacevole. Se allenate la mente a non farsi condizionare da queste sensazioni, piacevoli o spiacevoli, a non reagire ad esse, cambierete il modello di comportamento della vostra mente a livello più profondo. Anche se reagite, il sankhara non sarà più così profondo perché non lo ripeterete di nuovo e di nuovo. Riprenderete i sensi. Certo, ora è solo l'inizio. Per la maggior parte di un'ora continuerete a ripetere questo sankhara di nuovo e di nuovo. Oh, che male! Che razza di meditazione è questa? Tanto di quel dolore! Non mi piace il dolore! Continuerete a reagire, per la vecchia abitudine, ma avrete alcuni momenti in cui direte: «Ok, vediamo un po' quanto dura. Se non reagisco, non creerò un sankhara d'avversione. Voglio solo osservare». Quei pochi istanti in cui vi limitate ad osservare sono istanti meravigliosi. Avete la testa fuori dall'acqua. Poi ricominciate a reagire, la testa è di nuovo sott'acqua e non sapete dove vi porta la corrente. Dopo un po', la testa torna fuori dall'acqua. Questi momenti, quando avete la testa fuori dall'acqua, sono momenti meravigliosi. Quei pochi momenti diventeranno secondi e poi minuti. E così, lentamente, fate una svolta, cambiate lo schema di comportamento della vostra mente. Uscite dalla miseria. Ogni volta che reagite, e continuate a farlo per lunghi periodi, vi trovate sprofondati nella miseria. Uscitene, venitene fuori. Qui c'è una tecnica meravigliosa e siete venuti qui per praticarla, per lavorare. I 6 giorni che vi rimangono sono giorni meravigliosi. Fate del vostro meglio per stabilizzarvi nella tecnica e fatene uso per tutta la vita. Fatene uso. I 6 giorni che avete ancora sono molto preziosi. Ogni istante è prezioso. Qui c'è questa tecnica meravigliosa. C'è un cammino. C'è la legge di natura. Qui c'è la realtà. Continuate a osservarla, a osservarla. Fate il miglior uso del tempo. Fate il miglior uso di questa opportunità. Fate il miglior uso delle strutture che avete qui. Fate il miglior uso di questo meraviglioso Dhamma, di questa tecnica meravigliosa, per uscire da tutte le vostre miserie, per uscire dall'ignoranza di generare sankhara dopo sankhara, sankhara dopo sankhara. Uscite da questa schiavitù, liberatevi e godete di vera pace, di vera armonia, di vera felicità.
come out of this bondage, get liberated, and enjoy real peace, real harmony, real happiness, real happiness.